Bene, bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 agosto. Ci riproviamo sperando che la commissione e la connessione sia un po' migliore. Marcello K, buongiorno e benvenuto. Allora, andando a vedere i giornali italiani, quelli che sono i temi fondamentali sono di politica estera, ma anche di questioni giudiziarie. Partiamo dalla politica estera. USA, Russia, minacce atomiche. Cosa sarebbe e cosa sta succedendo? Che si sono presi a pizza in faccia, come dicono a Roma, il presidente americano e il presidente, l'ex presidente russo Medvedev, però la differenza è che quando ci prendiamo a pizze noi ci diamo uno schiaffo, un cazzotto, eccetera. Invece Trump sposta due sommergibili nucleari atomici. E voi capite che su queste cose, soprattutto per quelli che hanno una certa età, addirittura superiore alla mia, quando si parla di guerra fredda, di atomica, insomma, tutti se la fanno sotto. Però evidentemente il senso politico di questa cosa, ciao Dodo, l'unico che ha colto quel senso politico di questa cosa è stato Secchi oggi sul Libero, perché dice: meno male che Trump si era inchinato ed era succube a Putin. Se questo gli manda e attiva due sommergibili atomici che fa arrivare in zone non identificate del pianeta, beh, insomma, deve esserci, sono a Mykonos, grande Andrea Ruggeri. E su questa vicenda direi che ce la caviamo così. Poi la vicenda politicamente più sensibile, di cui vedremo ci sono dei critici di questa vicenda inaspettati, è la Corte di Giustizia europea, che in buona sostanza dice che nella designazione dei paesi sicuri, stiamo parlando dell'Albania, stiamo parlando del nostro centro di detenzione in Albania, degli immigrati clandestini, di tutto quel bla bla che conoscete, il Tribunale di Roma e la Corte d'Appello hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia europea per chiedere se loro avevano la titolarità per definire più o meno sicuro un paese, loro magistrati, e la Corte di Giustizia europea, rullo di tamburi, ha dato ragione ai magistrati italiani. E quindi la sintesi di tutti i giornali italiani è un colpo a questo governo, e poi vedremo che la cosa non è così semplice, perché in questa maniera quello che sostiene la Corte di Giustizia europea è che deve essere suscettibile l'analisi dei paesi sicuri dalla revisione efficace da parte del giudice caso per caso, cioè sostanzialmente il giudice caso per caso può definire se quel paese o quella persona si può rimandare in un paese, se lo è sicuro per evidentemente la persona che deve essere rimandata a quel paese. Allora, su questa vicenda però è inaspettata la difesa che fa a questo governo il Foglio Quotidiano. C'è Rasa e Cassese, ma ce ne sono tanti di pezzi. Ma il più fenomenale è l'ex presidente della Corte Costituzionale, che non è esattamente uno degli avvocati di questo governo, che dice è una sentenza, quella della Corte Europea, inutile e suicida. Inutile e suicida perché non è suicida, perché la cosa più interessante del ragionamento di Cassese, perché in questa maniera si mette francamente in evidenza come esistono 27 giurisdizioni nazionali e non esiste un ordine giudiziario unitario, ma una Babele di diritti. Cioè ogni magistrato può fare nel suo paese esattamente come vuole. Però su questo elemento della giustizia europea, ovviamente è pieno di interpretazioni. Cerasa dice che fa una valutazione politica. Guardate che questo non è un colpo solo alla Meloni, perché ricorda come a favore della tesi del governo italiano, per la quale i paesi europei sono stabiliti con legge da un decreto del Consiglio dei Ministri, bene, Cerasa sostiene che a difesa di questa tesi italiana sono state presentate delle opinioni e dei pareri da parte del governo Macron, che non è certamente filo meloniano, e dal governo, tra l'altro, anche quello danese, perché tutti i paesi europei vorrebbero essere sulla vicenda dell'immigrazione clandestina autonomi e decidere come diavolo comportarsi. Quindi non è un colpo solo alla Meloni, ma tutti a tutti i governi che sognano di poter gestire le politiche di immigrazione in maniera decisa, ma attraverso questa decisione della Corte di Giustizia Europea, ciao core, ognuno farà come gli pare. E dice, è altrettanto populista la posizione di quelli che dicono, ah, tutti quanti gli immigrati fanno schifo, ci invandano, siamo fottuti, come quella posizione per cui il controllo dell'immigrazione, soprattutto quella dei barconi, non si deve fare e i governi non ne hanno la sua, non ne hanno la titolarità. Insomma, devo dire la verità che il pezzo di Cerasa è uno dei più feroci contro questa giustizia europea. C'è un altro, sì, un disastro, no, è veramente un disastro, devo dire la verità che è un gran casino, perché non è gli Stati Uniti dove c'è l'ordine esecutivo di Trump, qua già ci sono 27 paesi, ci sono 27 interessi e poi ci sono i magistrati che faranno esattamente come gli vuole e ora faranno ancora di più come vogliono, nel senso che è legittimo che facciano come li vogliono, però in un quadro di norme a cui dovrebbero essere sottoposti. Per Sallusti, rimpatriare un immigrato, ed è la ciccia come spesso fa Sallusti, rimpatriare ora un immigrato clandestino sarà competenza di un magistrato e non della politica, quindi sarà di fatto impossibile. Anche se Piantedosi, intervistato oggi, mi sembra, dalla Verità o da Libero, dice nessun passo indietro. Sì, ha voglia non fare passi indietro, però in realtà sarà molto difficile. Sì, separazione delle carriere, Mauro, temo che su questa vicenda servirà a ben poco. Poi c'è il terzo tema della giornata, e il terzo tema della giornata ti fa capire come noi giornalisti siamo dei cialtroni della minchia, scusate la volgarità, per la minchia, non per i cialtroni, perché tutti i giornali, ma guardate anche il País, anche i giornali stranieri, oggi titolano, caro Giovanni Terrano, questo fa capire quanto sia fallace il diritto europeo, grande professor Terrano. Allora, la questione è la seguente, e cioè che il titolo è quello che fa la storia, e cioè borse bruciati 269 miliardi, Trump manda al tappeto le borse, sole 24 ore l'ultimo, Trump manda al tappeto le borse. Si tratta di una idea abbastanza incredibile, per cui nel giorno in cui entrano i dazi, peraltro il giorno in cui entrano i dazi non è ieri, è il primo, ma diventa il 7, ci sono anche sbagliati, vogliono attribuire a Trump, che ha tanti colpe, quello che è successo ieri in borsa. Francamente, quello che è successo ieri in borsa, l'ottimo Vito Lops, che se i titolisti del Sole 24 Ore leggessero capirebbero meglio, ci racconta che invece a scatenare la vendita in borsa sono stati i dati sul mercato del lavoro americano, che nei tre mesi ha creato, mi sembra, 35.000 posti di lavoro, e non è mai creato così pochi posti di lavoro dai tempi della pandemia. Cioè, il concetto è che Trump farà danni all'economia, perché è evidente che chi impone dei dazi impone delle tasse sui propri cittadini, ma queste robe si avranno in prospettiva nei prossimi mesi, così come i mercati hanno reagito ai dazi anticipandolo, non il giorno in cui entrano. Ragazzi, è una cosa da pazzi, da ignoranti, ma non dell'economia, da bambini piccoli pensare una cosa di questo tipo. Ma il punto sostanziale è che i giornali italiani, e non solo quelli italiani, hanno messo in relazione l'entrata dei dazi con il crollo di borsa. Non c'entra assolutamente una ceppa. Quello che c'entra è che ieri è successa questa vicenda, cioè che i dati sui mercati finanziari, sui mercati del lavoro, sono stati molto negativi, anche se poi Trump ha detto che sono errori e sono dati sbagliati. E è successa una seconda cosa: Amazon, che è il termometro dei consumi americani, ha fatto dei risultati molto inferiori rispetto alle attese, e siccome è una proxy di quello che fanno, comprano gli americani in tutto il mondo, ma soprattutto in America, il tema è che c'è un rallentamento dell'economia americana. Questa sì potrebbe essere colpa delle politiche economiche di Trump, ma non sono i dazi che sono entrati ieri, se volete è la politica economica assurda protezionista che questo ha impostato, ma evidentemente è tutto cialtrone, soprattutto in economia. Nel frattempo, cos'è questo? Vabbè, sulla questione Salva Milano ovviamente ci sono i giornali giustizialisti che continuano, quelli di destra che non si permettono di difendere evidentemente una posizione di principio, e il Fatto Quotidiano oggi ci dice il trame degli indagati sulla legge Salva Milano, cioè secondo loro il fatto che ci fosse un ampio consenso anche di questa modestissima zuppa nel dire risolvete con una normativa internazionale interpretativa, con una norma interpretativa, quello che sta succedendo a Milano, cioè la possibilità di costruire non mantenendo la sagoma ma con una scia invece che con una conferenza di servizi, beh, questa roba qui introdotta, vi ripeto, da una legge di Conte, porca di quella puttana, beh, la norma interpretativa di questa norma, di questa legge, è il solo essere a favore, il solo dire che quella legge si sarebbe dovuta approvare, cosa che poi non è stata approvata, beh, insomma, questo dà il senso delle trame degli indagati. Quindi in questo orwellismo, diciamo, giudiziario milanese non si può mai, mai, mai neanche parlare di cose che riguardano la politica. Nel frattempo il Fatto Quotidiano pubblica il rapporto di Francesca Albanese, relatrice all'ONU sui territori palestinesi occupati. Io vorrei solo chiedere una cosa: dove sono occupati i territori palestinesi quando hanno messo questo titolo alla signora Albanese, posto che gli ebrei hanno mollato Gaza e a Gaza hanno vinto Hamas? Comunque, io su questa vicenda vi vorrei dire una cosa di cui sono ormai totalmente convinto. Oggi la Segre poi risponde a Grossman dicendo non puoi usare la parola genocidio, tutte minchiate. Israele ha vinto e vincerà la guerra, ma ha perso definitivamente la grande guerra di propaganda che in tutto il mondo sta distruggendo e sta rendendo gli ebrei in tutto il mondo così come erano all'inizio del Novecento. È fuori di dubbio. Io oggi, che direi, e se fossi un avveduto politico israeliano, di cui ovviamente sapete la stima che ho, però insomma direi, ragazzi, la guerra con gli scarponi sul campo l'avete vinto, ma avete perso una guerra molto più importante, quella fatta dalla propaganda di questi stronzi di terroristi che hanno vinto. L'Albanese ha vinto. L'Albanese si prende le chiavi della città di Bari, motivo per il quale a Bari non ci torno più a fare manifestazioni pubbliche, perché oltre a non vedo qual è come possa io convivere con questa idea di sviluppo della città che c'è il sindaco che è venuto a raccontare a noi maleducatamente, così come maleducatamente mi hanno trattato negli ultimi periodi, e tanti amici baresi che mi dicono torna, ma ragazzi, ma io sono tornato per 5 anni consecutivi e mi devo trovare, cioè la mia è un'iniziativa privata e mi spiace per la mia terra, ma io finché non arriverà qualcuno di serio, come c'è stato nel passato a Bari, che ha rimesso a posto Bari, finché non arriverà qualcuno di serio, l'unico segnale di disobbedienza civile che posso dare è dire ciao ragazzi, mi avete accolto, non me volete? Beh, sapete che c'è di nuovo, io non mi faccio accogliere. Il punto sostanziale per l'Albanese, ha vinto Hamas, hanno vinto, se tutti i paesi ammazzato, stuprato e ucciso senza nessuno che li avesse provocati, hanno ucciso 1200 persone, una volta che è successo questo, oggi praticamente tutti i paesi del mondo vogliono riconoscere lo Stato della Palestina, che già dal 47 era stato riconosciuto, era stato fatto dalle Nazioni Unite, ma che gli arabi non hanno voluto riconoscere, perché gli arabi detestano i palestinesi. La Lega Araba detesta Hamas, invece i paesi europei in questo momento riconoscono la Palestina. Fantastico, number one. Hanno perso, ha perso la guerra Israele, non sul campo ma nella propaganda. E quindi leggetevi l'Albanese, siate tutti fan dell'Albanese, andate a Bari ad omaggiarla, a cui hanno donato le chiavi della città, se la tenessero quelle chiavi della città. E nel frattempo un falegname fa causa a Palazzo Chigi perché dice che ha dovuto incendiare tanti di quei documenti segreti, dei servizi segreti, che si è preso una brutta malattia e vince la causa. Straordinarie cose che avvengono in Italia. E in Italia sono iniziate le prime, sono tutti temi molto veloci che vi voglio raccontare, i primi scippi con il POS, cioè ti mettono il cellulare, il POS finto vicino al cellulare, l'eccesium grande, sì, bravo Nico Binetti, e tu testa di cazzo, sai che puoi fare Nico Binetti? Vattene a fanculo, io non capisco perché devo avere tutti i giorni un rompicoglioni come Nico Binetti. Ecco, questo non è il Petruzzelli, è la zuppa di porro, e quelli come te, per me, possono andare a strisciare da altre parti, andate a strisciare da altre parti. L'ultima cosa che vi segnalo è l'auto elettrica, straordinario questo governo, perché noi dedichiamo 600 milioni di euro per gli incentivi alle auto, tra cui tra cui che arrivano 11.000 per chi compra le auto elettriche. Allora, voi mi dovete spiegare, in un paese che non produce più una cazzo di auto, ne ha fatte 100.000, in cui non c'è più un'azienda che produce auto, in cui abbiamo distrutto le auto perché le abbiamo regalate ai cinesi con le loro tecnologie, io vi chiedo, perché dobbiamo prendere 600 milioni di euro dei contribuenti per fare incentivi alle auto in cui voi ci avete obbligato a non usare nei centri delle città, a non parcheggiare, a non avere, a essere inquinanti, e quindi noi dovremo prendere soldi dei contribuenti per incentivare auto elettriche che sono molto più care delle auto normali. Ragazzi, risparmiamoli sti 600, un po' come abbiamo fatto giustamente con i crediti al cinema. Togliamoci dai coglioni un po' di spesa pubblica e pensiamo che il modo migliore per poter aiutare questo paese è ridurre le imposte e le regole. Ma comunque, direi che per oggi è tutto, e come sempre la miglior vendetta è vivere bene, e devo dirvi la verità, ancora per un giorno sto in un posto straordinario e me la vivrò bene. Ciao.